domenica intanto e buon inizio di Quaresima. Con qualcuno l'abbiamo potuto iniziare mercoledì, alla liturgia delle ceneri di Santa Giustina, e poi con una parte del finale della serata, così ci siamo trasferiti qui dopo un sobrio pane e acqua, abbiamo potuto vedere per intero questo film Welcome, che sembra ricco di spunti, e quindi ci seguiranno per sé in questo periodo, ci saranno alcune serate di Cineforum che sono preparate insieme ad alcuni amici della residenza Messori, però loro stessi sono stati molto, molto aperti nel dire possiamo tranquillamente estendere, quindi eventualmente faremo girare attraverso Ultima Ora almeno alcuni avvisi. Poi, già che siamo in tema di avvisi, poi lo ripeteremo a messa, ma comunque bene, domani da una parte prosegue l'itinerario delle conferenze organizzate dagli ex alunni, che sta avendo anche, mi pare, un ottimo riscontro, e nello stesso tempo noi qui cominciamo, perché questa è la prima settimana di Quaresima e tradizionalmente in questa settimana è collocata la settimana di esercizi spirituali nella vita ordinaria, quindi in questa sala domani sera alle 20:45 cominciamo la lettura e la preghiera sul libro di Ruth, e ci guiderà il padre Cesare Bosatra, che è un bravo esperto di lezione e di esercizi soprattutto. Ecco, possiamo percorrere un brano, una parte di questo lungo Salmo 106, che fa parte di alcuni salmi che hanno la caratteristica di ripercorrere la storia di Israele in questo modo di veramente di un memoriale che ricade sull'attualità, ricade sulla lettura dell'oggi, cioè non è una memoria del passato, tantomeno nostalgica, ma è, il tema è sempre è che è esattamente la qualità del ricordo della preghiera eucaristica, se ci pensate, no? La preghiera eucaristica è un memoriale. Si fa memoria a Dio di tutto quello che Lui ha fatto. E proprio perché l'ha fatto, gli si chiede di farlo ancora. Questa è la dinamica della memoria. Perché sia una memoria che trasforma la vita, oggi. Non il ricordo del passato. Ma quel passato, siccome è passato di un vivente, all'attualità nell'oggi, e oggi continui a fare quello che ha già fatto e che sta continuando a fare. Quindi questa è la qualità del ricordo, tanto che appunto noi giustamente anche abbiamo particolare attenzione, forse devozione, quando c'è il ricordo delle cosiddette parole dell'istituzione, cioè quando si ripetono le parole della cena, prendete, mangiate, prendete, bevete. Il vertice, la richiesta più importante della preghiera eucaristica non è quella. A rigore, se noi dovessimo, come dire, inginocchiarci, noi dovremmo inginocchiarci nel momento in cui facciamo la richiesta per bocca del sacerdote, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Quello è il vertice. Quello è il vertice. Cioè, è l'oggi. siccome hai fatto tutto questo, siccome la tua fedeltà è dura in eterno, siccome ci hai dimostrato questa fedeltà nel dono del figlio, il quale nella cena in cui fu tradito, prese il pane, eccetera, allora ricordati, Signore, della tua Chiesa, ricordati di noi e riuniscici in un solo corpo. Quella è la preghiera. Quella è la dinamica della preghiera, che non è un'operazione di archeologia spirituale, ma è un'operazione di attualizzazione della memoria. Bene, questa attualizzazione della memoria è anche la dinamica di questi salmi cosiddetti storici, qualche volta si trova questa definizione, è corretta, ma purché la si intenda appunto, non è l'annalistica, insomma, non ci interessa riempire scaffali di faldoni. Diciamo due cori, il primo coro a sinistra e il secondo coro a destra, essendo in quaresima omettiamo l'alleluia iniziale e finale. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
Può parlare le promesse del Signore, far risuonare tutta la sua lode.
Beati coloro che osservano il diritto e agiscono con giustizia in ogni tempo.
Ricorda di me, Signore, per la gloria del tuo popolo, visita la tua salvezza.
E perché io veda il bene dei tuoi occhi, gioisca della gioia del tuo popolo, vivanti della tua eredità.
Abbiamo dialogato con i nostri padri, delitti e malvagità abbiamo commesso.
I nostri padri in Egitto non compresero le tue meraviglie, non si ricordarono della grandezza del tuo amore, e si ribellarono presso il mare, presso il Mar Rosso.
Ma Dio li salvò per il suo nome, per far conoscere la sua potenza.
Ma si mescolarono con le genti e impararono ad agire come loro.
Servirono i loro idoli e questi furono per loro un tragadello.
Immolarono i loro figli e le loro figlie ai falsi dei.
Versarono sangue innocente, il sangue dei loro figli e delle loro figlie, sacrificati all'idolo di Cana, e la terra fu profanata dal sangue.
Si contaminarono con le loro opere, si prostituirono con le loro azioni.
L'ira del Signore si accese contro il suo popolo, ed egli viene in orrore la sua eredità.
Li consegnò in mano alle genti, li dominarono quelli che li odiavano.
Gli oppressero i loro nemici, e essi dovettero piegarsi sotto la loro mano.
Molte volte li aveva liberati,
eppure si ostinarono nei loro progetti,
e furono abbattuti per le loro volte.
Ma egli vide la loro angustia, quando il loro Dio
si ricordò della sua alleanza con loro, e si mosse a compassione per il suo grande amore.
Gli affidò alla misericordia di quelli che li avevano deportati.
Salvaci, Signore, Dio nostro, radunaci dalle genti, perché ringraziamo il tuo nome santo. Lodarti sarà la nostra gloria.
Benedetto il Signore, Dio di Israele, da sempre e per sempre. Tutto il popolo dica amen.
gloria al Padre,
Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, allora proseguiamo in questa memoria anche noi del libro dei Giudici. Sottolineo solo con le parole che potrete anche riprendere nei vostri gruppi e personalmente, di questo Salmo 106 viene fatta menzione ai versetti 37 e 38 del sacrificio dei figli, che è una delle pagine più abominevoli della contaminazione tra Israele e la religiosità delle genti vicine. E oggi ne vedremo anche un episodio. È una polemica che la scrittura ha senza cedimenti, perché ci sono altre situazioni nelle quali si possono trovare nell'ambito, percorrendo il testo biblico, anche nelle varie fasi storiche, si possono trovare sensibilità e quindi in qualche modo sfumature almeno di opinioni diverse. Su questo punto non c'è mai un cedimento di nessun genere. Cioè, sul discorso del sacrificio umano, la scrittura, dalla Torah ai profeti, non ha alcuna esitazione. Quindi è sempre ritenuto qualche cosa di inaccettabile, quindi il fatto che venga messa dentro un lungo salmo di 50 versetti la menzione esplicita, viene messo dentro la parte nella quale si parla della contaminazione: si contaminarono con le loro opere, si prostituirono con le loro azioni. Quindi è dentro questo grande capitolo misterioso e tragico, in alcuni risvolti, dell'allontanamento dall'alleanza, dall'allontanamento dalla possibilità di come dire, di avere una condotta di vita che risponda pienamente alle esigenze dell'alleanza. Ed ecco quindi l'ira del Signore. Su questa ira siamo tornati più volte l'anno scorso, dentro la logica ribica, dentro la logica della controversia bilaterale, quando Dio interviene con la collera per far capire, cercare di riportare il popolo al cuore della relazione con Lui e quindi al modo di vivere liberante secondo questa relazione. Ancora una cosa al versetto 41. Li consegnò in mano alle genti. Allora, questa consegna, no, è un'espressione interessante, perché dice come da una parte tendenzialmente il linguaggio biblico riconduce tutto a Dio, quindi l'indurimento del cuore di Faraone è opera di Dio, lo sconvolgimento atmosferico è opera di Dio, ma come anche vedremo nella prima lettura di oggi, che accenna al capitolo 9 della Genesi, all'uscita dal diluvio, e l'arcobaleno, eccetera, è la malvagità stessa che ha una sua parabola esistenziale, è una logica che si svolge e che va a un certo punto deve essere interrotta, se no va avanti con una sua logica. E il tentativo, virgolette, pedagogico di Dio nel libro dei Giudici è esattamente quello di provare a far prendere coscienza a Israele della logica che innesca con la sua infedeltà. Quindi la consegna nelle mani delle genti, l'essere messi in balia dei nemici, che è il motivo ricorrente, no? Israele è infedele, pecca contro Dio, Dio lo mette nelle mani dei propri nemici senza difenderlo più, Israele sta male, anzi malissimo, grida, almeno fino ad oggi ha gridato, ma arriverà un momento in cui non griderà più. E Dio ascolta il grido e suscita un liberatore in una delle tribù di Israele. Questo più o meno è la logica, no? Poi il liberatore qualche volta è come dire, un uomo retto e santo, o una donna retta e santa come Debora, altre volte invece è una persona che si rivela poi inadeguato e inaffidabile, come è stato in fondo Gedeone, come in buona parte è Jefte oggi e come sarà Sansone, pur essendo figura Cristi in alcune sue, Sansone è un autentico disastro. Quindi non vi sfugga, riprendendo questo salmo, il contatto dei versetti 40 con l'ira del Signore che si accese, il 41 li consegnò, poi dopo fanno le genti, li dominarono, li oppressero, eccetera, no? E poi li affidò, 46, si ricordò, 45, li affidò alla misericordia di quelli che li avevano deportati, nel versetto appunto 46. E poi l'invocazione al presente, né? Salvaci, che è il titolo di tutto questo cammino che facciamo col libro dei Giudici, cioè liberaci in questo giorno, lo ascolteremo oggi questa invocazione, liberaci in questo giorno. Lucia, poi...
Dopo Amibelec sorse a salvare Israele Tola, figlio di Pau, figlio di Dodo, uomo di Issicar. Dimorava a Samir, sulle montagne di Efraim. Fu giudice di Israele per 23 anni, poi morì e fu sepolto a Samir. Dopo di lui sorse Iar, il Galaidita, che fu giudice di Israele per 22 anni. Ebbe 30 figli, che cavalcavano 30 asinelli e avevano 30 città, che si chiamano anche oggi villaggi di Iar e sono nella terra di Galad. Poi Iar morì e fu sepolto a Camon. Gli israeliti continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore e servirono i Baal, le Astarti, gli dei di Aram, gli dei di Sidone, gli dei di Moab, gli dei degli Ammoniti e quelli dei Filistei. Abbandonarono il Signore e non lo servirono più. L'ira del Signore si accese contro Israele e li consegnò nelle mani dei Filistei e nelle mani degli Ammoniti. Questi afflissero e oppressero per 18 anni gli Israeliti. Tutti i figli di Israele che erano oltre il Giordano, nella terra degli Amorrei in Galad. Poi gli Ammoniti passarono il Giordano per combattere anche contro Giuda, contro Beniamino e contro la casa di Efraim, e Israele fu in grande angoscia. Allora gli israeliti gridarono al Signore: «Abbiamo peccato contro di te, perché abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito i Baal». Il Signore disse agli israeliti: «Non vi ho forse liberato dagli egiziani, dagli amorrei, dagli ammoniti, dai filistei? Quando quelli di Sidone, gli amaleciti, i madianiti vi opprimevano e voi gridavate a me, non vi ho forse salvati dalle loro mani? Eppure mi avete abbandonato e avete servito altri dei, perciò io non vi salverò più. Andate a gridare agli dei che avete scelto, vi salvino loro nel tempo della vostra angoscia». Gli israeliti dissero al Signore: «Abbiamo peccato, fa di noi ciò che sembra bene ai tuoi occhi, soltanto liberaci in questo giorno». Eliminarono gli dei stranieri e servirono il Signore, il quale non tollerò più la tribolazione di Israele. Gli ammoniti si radunarono e si accamparono in Galat, e anche gli israeliti, figli di Israele, ben Israel, si adunarono e si accamparono a Misba. La gente, i principi di Galat, si dissero l'un l'altro: «Chi sarà l'uomo che comincerà a combattere contro gli ammoniti? Egli sarà il capo di tutti gli abitanti di Galat».
Ecco, allora una qualche sottolineatura in questo capitolo, che in parte si sovrappone al finale dell'altra volta con la menzione di Tola e Jair. Gli israeliti continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore, quindi è un'azione che a questo punto non è più sorprendente, e in un certo senso non è neanche più tanto solo un'iterazione, nel senso che hanno fatto del male, si sono sbagliati, ricominciano, poi si confondono di nuovo, eccetera. No, qui adesso il punto è che è un'azione continuata nel tempo. E quando è uno dei segnali che la situazione si è fatta più grave, è questo è la prima volta che incontriamo questo lungo elenco delle divinità straniere che vengono servite da Israele: i Baal, le Astarti, gli dei di Aram, gli dei di Sidone, gli dei di Moab, gli dei degli Ammoniti e quelli dei Filistei. E quindi sono questo elenco di 7 divinità che peraltro nel cammino biblico fino a questo punto rappresentano i nemici da cui Dio li ha liberati in passato. Quindi è una specie di visione sintetica, paradossale e molto sarcastica di quello che Israele ha fatto non comprendendo la sua storia. Cioè è esattamente l'elenco delle divinità, dei popoli da cui Dio ha liberato Israele. E loro si vanno appunto a rimettere, diciamo, a risoggiogarsi con questo doppio peccato: abbandonare Israele, abbandonare il Signore e non servirlo più. Sono le due grandi azioni, i due grandi verbi dell'infedeltà: abbandonare il Signore, non servire. Mentre oggi avremo un Vangelo che menziona Gesù servito dagli angeli, no? In questo momento del superamento delle tentazioni. Allora l'ira, appunto come nel Salmo 106, l'ira si accese e li consegnò. Allora, e in questo consegnarsi vuol dire esattamente che il male fa il suo corso, che è poi la logica di tutte quelle espressioni, per esempio di Esodo 34, no? Cioè il Signore che la cui misericordia dura per 1000 anni, ma punisce fino alla terza, alla quarta generazione per il male commesso. Allora, a parte la sproporzione evidente fra 3-4 generazioni e 1000, no? Cioè la misericordia è infinitamente più grande, però c'è una conseguenza, c'è una ricaduta del male, che ha una sua, che deve avere poi come risposta la presa di coscienza di quello che è avvenuto. L'ira di Dio è volta come primo passo a far prendere coscienza a Israele di dove si è cacciato, di dove è andato a mettersi con la sua infedeltà. Quindi questa ira, questa consegna, nell'intenzione di Dio è fortemente relazionale, fortemente. Cioè è un modo con il quale Dio conferma la sua fedeltà, o se volete non si rassegna all'infedeltà di Israele, anche se è una fedeltà che si manifesta, direbbe il buon Lutero, sub contraria specie. Cioè che nel suo opposto, cioè si manifesta per Israele nel disagio, nel dolore, nell'angoscia. Situazioni rispetto alle quali Israele fa fatica non solo a sopportare, ma non riesce a venirne a capo. Allora, questa angoscia che stringe Israele nell'angolo, lo costringe nell'angolo, è esattamente il modo con cui Dio riafferma la sua appartenenza a Israele. Ed è, se ci pensate bene, la stessa logica che nelle note per il discernimento degli spiriti propri della prima settimana, chi ha fatto gli esercizi questo lo sa bene. Cosa dice Ignazio? Dice che, numero 314, se una persona va di male in peggio, la voce che viene dal nemico apre autostrade, va bene? Quella che invece viene dallo spirito buono ti mette continue difficoltà, continui pungoli di angoscia anche, e ti dice: attenzione, non se continui così vai all'inferno, ma ti dice: non è da uomo vivere così. Cioè ti richiama sulla qualità della tua umanità, sulla qualità del vivere umano. Quindi questo aspetto è molto importante, perché sennò sembra che siamo dentro a una favola di bambini, cioè Dio è offeso, non ti faccio più amico. Che però capite bene che sarebbe di una banalità assoluta. Invece qua c'è una lettura profonda dei fatti, cioè Israele è invitato evidentemente a rileggere responsabilmente le sue azioni e quindi a rispondere, no? Ricordate quando nella volta scorsa vedevamo la vocazione di Gedeone, e Gedeone con il suo disagio, che Israele è oppresso dai Moabiti che vengono e razziano tutto, allora lui deve battere il grano dentro il tino per non farsi scoprire, cioè quindi è una specie di straniero in casa sua, e viene l'angelo e che lo saluta e lui gli dice: beh, cavoli, bel saluto, no? Che di benedizione, dice, non vedo grande benedizione qua, no? Tu ci hai abbandonato, tu ci hai... E l'angelo gli fa capire, forse sei tu, siete voi che avete abbandonato, o no? Cioè, è una lettura, no? È una lettura dei fatti. Quindi, primo livello è leggere i fatti, il secondo livello però è leggere l'intervento di Dio laddove si manifesta, e si può manifestare tranquillamente anche in questa realtà di disagio e di angoscia. Non tutte le angosce vengono per nuocere. Cioè, ci sono delle situazioni nelle quali è bene ed è parte del proprio cammino attraversare queste angosce e imparare a leggerle. Cioè, se... e magari scoprire, come deve scoprire Israele, che vengono dalle proprie infedeltà. Allora Israele fu in grande angoscia e gridarono agli israeliti, o come appunto ogni volta che c'è israeliti, in genere la parola biblica è Bene Israel, cioè i figli di Israele, che come dire riguarda sia l'Israele come nazione, ma soprattutto in questo caso parliamo di tribù, per sé non c'è un'unità ancora, forse ci sarà poi con Davide, ecco, ma in questo momento le tribù hanno una loro autonomia, vivono anche con grandi rivalità che dal testo di oggi, dal racconto di oggi, cominceranno a manifestarsi in maniera drammatica. Allora gridarono i figli di Israele al Signore, e questo grido l'abbiamo già familiare sia nel libro dei Giudici e evidentemente dall'Esodo. E qua è il Signore stesso che interviene, non un suo profeta, non un messaggero, ma è il Signore stesso che fa prendere coscienza, appunto, no? Non vi ho forse liberati, no, dagli egiziani, dagli amorrei, dagli ammoniti, dai filistei, non vi ho forse salvati dalle mani, no, degli amaleciti, dei madianiti? Eppure mi avete abbandonato, avete servito altri dei, io non vi salverò più. Dice, andate da quelli da cui vi siete fidati fino adesso, perché non chiedete a loro che vi liberino, se sono più bravi di me. Che cosa dicono i figli di Israele? Abbiamo peccato, fa di noi ciò che sembra tov ai tuoi occhi, ciò che sembra bello, bene ai tuoi occhi. È la stessa parola della creazione. Il Signore vide che era tov, che era bello quello che aveva creato. Quindi fa di noi quello che sembra bello ai tuoi occhi, l'importante è che ci liberi, liberaci in questo giorno. Allora, seguono azioni che sembrano molto, molto impegnative, sembrano anche molto come dire, capaci di esprimere un abbandono veramente dell'infedeltà. Eliminarono gli dei stranieri, servirono il Signore. Quanto è profonda e quanto è autentica questa così improvvisa decisione, vedremo che dura poco. E qui c'è una bella espressione, in italiano la perdiamo tutta, eliminarono gli dei stranieri, servirono il Signore, il quale, abbiamo noi il testo, non tollerò più la tribolazione di Israele. In realtà l'espressione si potrebbe tradurre che a Dio gli si accorciò il respiro, cioè no, gli manca il fiato, non resiste al dolore dei suoi figli e diventa impaziente. È vero, come fanno notare gli esegeti, che questa sofferenza dell'intimo di Dio non si esprime in una decisione concreta, cioè Dio non tollera più la tribolazione di Israele, ma che cosa fa? Ecco. Nel frattempo i figli di Israele si chiedono chi sarà l'uomo che comincerà a combattere contro gli ammoniti, cioè chi è che ci libera da sta piaga che abbiamo nel fianco. E vediamo Gabriele, capitolo 11.
Ora Jefte, il Galaadita, era un guerriero forte, figlio di una prostituta. Lo aveva generato Galaad. La moglie di Galaad gli partorì dei figli. I figli di questa donna crebbero e cacciarono Jefte e gli dissero: «Tu non avrai eredità nella casa di nostro padre, perché sei figlio di un'altra donna». Jefte fuggì lontano dai suoi fratelli e si stabilì nella terra di Tob. Attorno a Jefte si raccolsero alcuni sfaccendati e facevano scorrerie con lui. Qualche tempo dopo, gli ammoniti mossero guerra a Israele. Quando gli ammoniti iniziarono la guerra contro Israele, gli anziani di Galaad andarono a prendere Jefte nella terra di Tob. Dissero a Jefte: «Vieni, sii nostro condottiero, e così potremo combattere contro gli ammoniti». Ma Jefte rispose agli anziani di Galaad: «Non siete forse voi quelli che mi avete odiato e scacciato dalla casa di mio padre? Perché venite da me ora che siete nell'angoscia?» Gli anziani di Galaad dissero a Jefte: «Proprio per questo ora ci rivolgiamo a te. Verrai con noi, combatterai contro gli ammoniti e sarai il capo di noi tutti abitanti di Galaad». Jefte rispose agli anziani di Galaad: «Se mi fate ritornare per combattere contro gli ammoniti e il Signore li mette in mio potere, io sarò vostro capo». Gli anziani di Galaad dissero a Jefte: «Il Signore sia testimone tra noi, se non faremo come hai detto». Jefte dunque andò con gli anziani di Galaad. Il popolo lo costituì suo capo e condottiero, e Jefte ripeté tutte le sue parole davanti al Signore a Mispa. Poi Jefte inviò messaggere al re degli Ammoniti per dirgli: «Che cosa c'è tra me e te perché tu venga contro di me a muover guerra nella mia terra?» Il re degli Ammoniti rispose ai messaggeri di Jefte: «Perché Israele, quando salì dall'Egitto, si impossessò del mio territorio, dall'Arnon fino allo Jabbok e al Giordano. Restituiscilo pacificamente». Jefte inviò di nuovo messaggeri al re degli Ammoniti per dirgli: «Dice Jefte: Israele non si impossessò della terra di Moab, né di quella degli Ammoniti. Quando salì dall'Egitto, Israele attraversò il deserto fino al Mar Rosso e giunse a Cades, e mandò messaggeri al re di Edom per dirgli:
lasciami passare per la tua terra. Ma il re di Edom non acconsentì. Ne mandò anche al re di Moab, ma anche egli rifiutò, e Israele rimase a Cades. Poi camminò per il deserto, fece il giro della terra di Edom e di quella di Moab, giunse a oriente della terra di Moab e si accampò oltre l'Arnon senza entrare nei territori di Moab, perché l'Arnon segna il confine di Moab. Allora Israele mandò messaggeri a Sicon, re degli Amorrei, re di Chesbon, e gli disse: «Lasciaci passare dalla tua terra per arrivare alla nostra meta». Ma Sicon non si fidò a lasciar passare Israele per i suoi territori. Anzi, radunò tutta la sua gente, si accampò a Jas e combatté contro Israele. Il Signore, Dio di Israele, mise Sicon e tutta la sua gente nelle mani di Israele, che li sconfisse. Così Israele conquistò tutta la terra degli Amorrei che abitavano quel territorio. Conquistò tutti i territori degli Amorrei, dall'Arnon allo Yabbok e dal deserto al Giordano. Ora il Signore, Dio di Israele, ha scacciato gli Amorrei davanti a Israele, suo popolo, e tu vorresti scacciarlo? Non possiedi tu quello che Camos, tuo Dio, ti ha fatto possedere? Così anche noi possederemo la terra di quelli che il Signore ha scacciato davanti a noi. Sei tu forse più di Balak, figlio di Sippor, re di Moab? Litigò forse con Israele o gli fece guerra? Da 300 anni Israele abita a Chesbon e nelle sue dipendenze ad Oreer e nelle sue dipendenze in tutte le città lungo l'Arnon. Perché non gliene avete tolte durante questo tempo? Io non t'ho fatto torto e tu agisci male verso di me, muovendomi guerra. Il Signore, che è giudice, giudichi oggi tra gli israeliti e gli ammoniti. Ma il re degli Ammoniti non ascoltò le parole che Jefte gli aveva mandato a dire. Allora lo spirito del Signore venne su Jefte, ed egli attraversò Galad e Manasse, passò a Mispa di Galad e da Mispa di Galad raggiunse gli Ammoniti. Jefte fece voto al Signore e disse: «Se tu consegni nelle mie mani gli Ammoniti, chiunque uscirà per primo dalle porte di casa mia per venirmi incontro, quando tornerò vittorioso dagli Ammoniti, sarà per il Signore e io lo offrirò in olocausto». Quindi Jefte raggiunse gli Ammoniti per combatterli e il Signore li consegnò nelle sue mani. Egli li sconfisse da Aroer fino verso Minnit, prendendo loro 20 città, e fino ad Abel Keramim. Così gli Ammoniti furono umiliati davanti agli Israeliti. Poi Jefte tornò a Mispa, a casa sua, ed ecco uscirgli incontro la figlia con tamburelli e danze. Era l'unica figlia, non aveva altri figli né altre figlie. Appena la vide, si stracciò le vesti e disse: «Figlia mia, tu mi hai rovinato. Anche tu sei con quelli che mi hanno reso infelice. Io ho dato la mia parola al Signore e non posso ritirarmi». Ella gli disse: «Padre mio, se hai dato la tua parola al Signore, fa di me secondo quanto è uscito dalla tua bocca, perché il Signore ti ha concesso vendetta sugli Ammoniti, tuoi nemici». Poi disse al padre: «Mi sia concesso questo, lasciami libera per 2 mesi, perché io vada errando per i monti a piangere la mia verginità con le mie compagne». Egli le rispose: «Va», e la lasciò andare per 2 mesi. Ella se ne andò con le compagne e pianse sui monti la sua verginità. Alla fine dei 2 mesi tornò dal padre ed egli compì su di lei il voto che aveva fatto. Ella non aveva conosciuto uomo, di qui venne in Israele questa usanza. Le fanciulle di Israele vanno a piangere la figlia di Jefte, il Galaadita, per 4 giorni ogni anno.
Allora, siete vivi? Testo complesso, storia complessa, più di quello che sembra, più di quello che sembra, tanto per rimanere sul solco già. Perché mentre i principi di Galaad si stanno chiedendo chi verrà a combattere contro di noi, il narratore ci fa fare quello che in linguaggio più cinematografico si chiama un flashback, oppure se volete un'analessi, cioè andiamo all'indietro e vediamo qualche pezzo che ci manca e che non riusciremo a capire se il narratore non ci prendesse per mano e ci inquadrasse un pezzo di storia che, attenzione, lì per lì non è indispensabile per lo sviluppo narrativo del presente dei fatti. Avrebbero potuto dirci, individuano Jefte, il Galaadita, vanno da lui e gli chiedono di prendere il comando delle truppe che combatteranno contro gli Ammoniti. Invece, a rendere più complessa, ma in qualche modo anche a darci alcune chiavi importanti di comprensione, il narratore ci fa fare questi versetti, 4 versetti, di tratto mancante della storia. E viene fatto con un accostamento anche di termini estremamente impegnativo, perché Jefte viene individuato, Ifta vuol dire aprire, egli apre, no? E vedremo che poi viene richiamata questa cosa, perché l'espressione ho fatto una promessa solenne, letteralmente sarebbe ho aperto grande la bocca, quindi... Allora, egli apre, che cosa apre? Allora, Jefte viene individuato come un uomo valoroso e forte, guerriero forte, o meglio, valoroso e forte, figlio di una prostituta. Quindi è uno la cui identità è immediatamente complessa. Ed è una specie di unione instabile tra l'olio e l'acqua, cioè che comunque muovi qualcosa si frantuma, no? E quindi è un mix, diciamo, di ingredienti esplosivi, e infatti esplode. Esplode già nella sua storia, perché in quanto bastardo viene ripudiato dai fratelli. La madre naturale sparisce subito. E quando muore il padre, quindi si parla di una eredità, quello è il momento nel quale i fratelli espellono Jefte dalla famiglia in quanto bastardo, quindi indegno. E questa questa traccia di abbandono, di rifiuto, di espulsione dall'eredità e quindi dalla dignità della famiglia, questa anche fisica espulsione dalla casa, rende la figura di Jefte non solo complessa e di difficile lettura, di complessa quantomeno lettura, ma poi rende poi struggenti altri dettagli, tanto per adesso, poi arriveremo anche a tutta la questione con la figlia, ma è significativo che quando Jefte torna, dopo la battaglia, dopo aver sconfitto, si dice al versetto 34, Jefte tornò a Mishpah a casa sua, a casa sua. Ma noi sappiamo che praticamente quest'uomo non ha casa, no? Cioè è stato cacciato dalla casa, ha vissuto come un brigante, un po' in questo assomiglia un po' a Davide, no? Che anche lui nella sua prima parte, quando è un ricercato da Shaul, è una specie di bandito, che vive di razzie, è un po' un Robin Hood per alcuni e un delinquente per altri. E facevano scorrerie, cioè questi vivevano depredando e facendo veramente i wanted, no? Cioè, così. Però questo, che evidentemente crea problemi, viene completamente coperto dal fatto che gli ammoniti iniziano la guerra contro Israele e a questo punto anche Jefte torna buono. E lo vanno a prendere, ironicamente, dove si era stabilito, nella terra del buono, del bello, nella terra di Tov, no? Dove fa di noi, no? Dicono i figli di Israele al Signore, abbiamo peccato, fa di noi ciò che sembra buono, ciò che sembra Tov ai tuoi occhi. Bene, andiamo a prendere Jefte nella terra di Tov. Alcuni dicono sono delle tracce narrative per in qualche modo rendere presente il Signore, che in realtà è presente solo nel consegnare i nemici nelle mani di Jefte e nel far scendere lo spirito su Jefte. Ma come usa Jefte del suo spirito? Quello è un altro par di maniche. Allora Jefte con gli anziani, con i capi, gli anziani di Galaad, fa loro la memoria. Dice: ma come? Cioè fa esattamente quello che abbiamo appena visto fa Dio con Israele. Jefte con i galaditi fa la stessa cosa. Dice: ma come? Non mi avete cacciato prima dalla casa di mio padre, vi siete coalizzati contro di me, mi avete mandato fuori, adesso vi torno buono. Perché venite da me adesso? Perché siete nell'angoscia? Vi serve qualcuno che vi tolga le castagne dal fuoco? O no? E loro ammettono: sì, sì, è proprio per questo che ci rivolgiamo a te. E gli propongono di essere capo di tutti gli abitanti di Galaad. Allora, questa proposta, Jefte la accoglie e nello stesso tempo la gira. Jefte si rivela sia con i galaditi, sia con il re di Ammon, e poi più avanti, all'inizio, alla prima parte del capitolo 12, anche con i propri fratelli di Efraim, gli Efraimiti. Si rivela un abilissimo negoziatore, è veramente uno che appunto apre secondo l'etimo del suo nome. Perché lui abilmente, Jefte, chiama Dio in ballo. cosa che i capi non avevano fatto. Egli dice loro, se mi fate tornare per combattere, quindi a me non interessa immediatamente diventare il vostro capo, io vengo a combattere, ok, ma se il Signore li mette in mio potere, allora sarò capo. Ma a questo punto sarò un capo che ha un marchio di garanzia che viene da Dio stesso. Cioè, come dire, non me ne importa niente che voi adesso, perché siete nelle strettezze, nelle angosce, mi dichiarate vostro capo, e non mi interessa della vostra legittimazione, mi interessa la legittimazione di Dio. Ora, questo che ha la vittoria, poi, perché loro accettano, gli anziani accettano, presi da questa appunto angoscia, però poi questo è un dettaglio ricco di conseguenze, perché da questo momento che cosa lavora veramente dentro Jefte? Che cosa muove le sue decisioni, che cosa muove le sue azioni? In diversi punti è abbastanza evidente che Jefte è preso dal suo desiderio di riconquistare una legittimazione che gli è stata ingiustamente negata, e a questo bisogno di riconoscimento, a questo bisogno quindi di affermare addirittura col timbro di Dio la sua, il suo potere, questa cosa lo conduce, dove abbiamo ascoltato già, a fare dei passi veramente inconsulti, cioè non consultati, non confrontati. Quindi brevemente, Jefte instaura una trattativa che prende ben 14 versetti, dal 12 al 28, 16 versetti, matematica, 16 versetti, con il re di Ammon, e qui è veramente molto, è pieno di citazioni del racconto biblico, e rileggetelo anche perché, certo, non parla dell'attualità, però è una controversia territoriale, cioè dove ho il diritto di vivere, dove ho il diritto di transitare, dove ho quindi il diritto di organizzare umanamente e nella migliore condizione possibile la mia esistenza e quella del mio popolo. Questo è in gioco. Allora, Jefte, che è appunto un bravissimo negoziatore, fa apparire come se il suo presentarsi attraverso i messaggeri al re di Ammon fosse una, appunto, da una parte è un cercare un dialogo, dall'altra parte è ancora più abilmente un chiuderlo fin dall'inizio. Cioè Jefte appare come quello che cerca di risolvere diplomaticamente le cose, in realtà nel modo con cui parla al re di Ammon emerge il dato fondamentale, che di fatto Jefte non vuole assolutamente evitare la guerra, e noi lo sappiamo perché dalla guerra si aspetta la legittimazione totale, definitiva, agli occhi del suo popolo, cioè quella legittimazione che gli è sempre mancata e che l'ha fatto vivere come un bandito, come un bastardo ai margini della società. Cioè, adesso che rientro, a questo serve la guerra. Quindi Jeft non ha nessuna intenzione di evitare il guerreggiamento e pone le cose in una situazione tale per cui il re di Ammon non può che rifiutare. Fa una proposta che non può che rifiutare, al contrario di quella del padrino. E qui, vale la pena per esempio leggere Numeri 20, 14, 21, perché la memoria che fa Jefte contro quella che fa il re di Ammon è molto calcata sui racconti Numeri appunto 20, 14, 21, ma anche poi il capitolo 21, sempre di Numeri, 13, 14 e poi 21, 31. È una buona, sono testi che normalmente non leggiamo mai, quindi e qual è la memoria di Jefte? Questa che viene richiamata in Numeri 20. Mosè mandò da Kadesh messaggeri al re di Edom per dirgli: dice Israele tuo fratello, tuo fratello. Perché Edom è il discendente di Esaù e Giacobbe è il fondatore di Israele. Quindi Mosè dice: io vengo da te come da mio fratello. E siamo di nuovo lì, siamo di nuovo al dramma della fraternità. Vabbè. Tu sai tutte le tribolazioni che ci sono avvenute, come i nostri padri scesero in Egitto e noi in Egitto dimorammo per lungo tempo e gli egiziani maltrattarono noi e i nostri padri. Noi gridammo al Signore ed egli udì la nostra voce e mandò un angelo e ci fece uscire dall'Egitto. Eccoci ora in Kadesh, che è città ai tuoi estremi confini. Permettici di passare per il tuo paese. Non passeremo né per i campi né per le vigne e non berremo l'acqua dei pozzi. Seguiremo la via regia senza deviare né a destra né a sinistra finché avremo oltrepassati i tuoi confini. Ma Edom gli rispose: tu non passerai sul mio territorio, altrimenti uscirò contro di te con la spada. Gli israeliti gli dissero: passeremo per la strada maestra. Se noi e il nostro bestiame berremo la tua acqua, te la pagheremo. Soltanto lasciaci transitare a piedi. Ma quegli rispose: non passerai. Edom mosse guerra contro Israele con molta gente e con mano potente. Così Edom rifiutò a Israele il transito per i suoi confini e Israele si allontanò da lui. Rileggetela anche come lettura spirituale, cioè guardate che le storie delle nostre famiglie vanno così, cioè nel senso non tutte così, ma spesso molte fatiche sono esattamente in questa logica, esattamente. All'origine c'è un diritto di transito negato. Naturalmente negare un diritto di transito vuol dire negare la vita, nel senso che allora Israele deve fare un giro lungo, guardate la cartina, per non passare dentro Edom, Israele deve fare un giro lunghissimo, dove la gente naturalmente senza acqua muore. Quindi, ecco, quindi Jefte fa al re di Ammon questa memoria. E ci sono delle cose più complesse, ma le lasciamo. C'è un altro punto che al versetto 23 Jefte gli dice: ora il Signore, Dio di Israele, ha scacciato gli Amorrei davanti a Israele, suo popolo, e tu vorresti scacciare Israele? Non possiedi tu quello che Camosh, il tuo Dio, ti ha fatto possedere? Così anche noi possiederemo la terra di quelli che il Signore ha scacciato davanti a noi. E qui è interessante perché veramente il richiamo alla divinità che Jefte fa con gli anziani di Galaad, oltre a legittimarlo, dà anche il senso del criterio per cui da una parte Jefte si sta mettendo in un ginepraio, come del resto ci mettiamo noi, che sta manipolando la presenza di Dio al servizio dei suoi interessi. E questo, togliendogli una straordinaria libertà, lo mette nei guai, e mette nei guai anche chi sta attorno a lui. Ma qui c'è anche tutto un confronto molto delicato appunto tra divinità, che riesce a renderci il senso delle infedeltà anche di Israele, no? Non per giustificarle evidentemente, ma per capirle. Cioè qui è il Dio di un particolare luogo che determina chi regna in quel luogo lì. Cioè, qui il confronto è fra il mio Dio e il vostro Dio, la terra che a noi ha dato il nostro Dio e la terra che a voi ha dato il vostro Dio. Quindi è una chiamata in causa che poi culmina nel finale del discorso di Jefte, al versetto 27, con il Dio che è appunto, guarda un po', Shofet, giudice. Dio che è giudice, giudichi lui oggi tra noi e voi. Ma se vinco io, il mio Dio ha ragione. Se vinco io è perché il mio Dio ha ragione. E questo è un po' la logica in cui dobbiamo entrare, ed è anche la logica che sta dietro a questo colpo di scena, vero colpo di scena narrativo, dal versetto 30, perché mentre noi siamo pronti ad entrare in guerra con Jefte e con gli israeliti, Jefte fa questa bella pensata di votare un voto, di fare un voto al Signore. Questo è il vero imprevisto della storia, ancora più imprevisto perché che il Signore sia con Jefte è stato appena detto, il versetto 29, quando la Ruach del Signore, lo Spirito del Signore, venne su Jefte. Ma Jefte evidentemente non lo riconosce e comunque non si fida. Qual è la ragione che muove questo voto? Una garanzia? Anche Gedeone, abbiamo visto, chiede garanzie, no? La prova del vello, cerca la garanzia della vittoria. Qui però pesa su Jefte il ricordo del passato. Per come ha messo le cose, Jefte sa che se perde la guerra torna bastardo, se perde la guerra torna ad essere espulso dal suo popolo e dalla sua famiglia. E lui ha legato troppo il suo desiderio di rivincita, il desiderio di rivalsa, su una in una prospettiva che lo lascia senza uscita. Il voto è molto semplice, appunto, drammaticamente semplice. Chiunque uscirà per primo dalle porte di casa mia, per venirmi incontro, quando tornerò vittorioso dagli ammoniti, sarà per il Signore e io lo offrirò in olocausto. Allora, permettetemi di far passare alcuni brani che non leggiamo mai, che sono i pronunciamenti su questa questione del voto. Tendenzialmente nella scrittura il voto va rispettato, va espletato e va svolto. Scioglierò i miei voti davanti al Signore, no? Dice il Salmo 115. Però c'è questa polemica frontale contro i sacrifici umani. Vi do qualche versetto, lo potete utilmente andarlo a prendere. Si parla per esempio del regno di Acav, re di Israele, e si dice: nei suoi giorni Chiel di Betel ricostruì Gerico, gettò le fondamenta sopra Abiram, suo primogenito, e ne innalzò le porte sopra Segub, suo ultimogenito, secondo la parola pronunciata dal Signore per mezzo di Giosuè. Cioè, questa città è costruita sul sacrificio umano del primo e dell'ultimo genito. Primo Re 16:34. Se andate a Secondo Libro dei Re 21, al versetto, in particolare il versetto sesto, 2 Re 21:6, si parla del re Manasse, contro cui ci sono degli oracoli furibondi, e che però entra nella genealogia di Gesù. Fece passare suo figlio per il fuoco, praticò la divinazione e la magia, istituì negromanti e indovini, compì in tutte le maniere ciò che è male agli occhi del Signore da provocare la sua ira. Manasse, tutto quel che poteva fare, Manasseh l'ha fatto. Quindi, bene. Uno dei brani che ha come retroterra il rifiuto dei sacrifici è Genesi 22, cioè il sacrificio di Abramo e di Isacco, cioè il sacrificio da parte di Abramo del figlio Isacco. Quello è il brano cuore, Genesi 22:1-19. Andiamo alle polemiche dei profeti, Geremia 7:30-31. Tutta la polemica contro il culto. Cosa deve fare il profeta? Spesso usa la parola abbinata a un gesto simbolico. Il gesto simbolico è: taglia i capelli, la tua chioma, gettala via e intona sulle alture un canto lugubre, perché il Signore ha rigettato e abbandonato la generazione che è oggetto della sua ira. Quindi, come i capelli tuoi se ne vanno al vento, Israele se ne andrà per i cavoli suoi, no? Perché? Perché i figli di Giuda hanno commesso ciò che è male ai miei occhi, dice il Signore, hanno posto i loro abomini nel tempio che prende il nome da me per contaminarlo, hanno costruito l'altare di Tophet nella valle di Ben Immon per bruciare nel fuoco i figli e le figlie, cosa che io non ho mai comandato e che non mi è mai passata per la testa. Quindi, dicevo prima, non c'è nessun ripensamento mai in questa determinazione della condanna dei sacrifici umani. Levitico, la Torah del Levitico 18:21: non lascerai passare alcuno dei tuoi figli a Moloch e non profanerai il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. E non offrirai, come fanno loro, quelli che offrono a Moloch, quelli che offrono a Chamosh, quelli che offrono a Milcom. Non farai come loro. Scusate se mi fermo un po' su questi testi, ma magari perché sono testi poco noti e invece sono... Michea, profeta Michea, che si legge quando siamo vicini a Natale. Michea 6:1-7, o anche 8:1-8, perché al versetto ottavo è il versetto più famoso di tutto il libro di Michea. Però ascoltate, qui c'è tutta la logica del riv, l'accusa di Dio al suo popolo. Ascoltate dunque ciò che dice il Signore, su, fa riv, fa lite, litiga con i monti e i colli ascoltino la tua voce. Ascoltate monti, il processo del Signore, e porgete l'orecchio, o perenni fondamenti della terra, perché il Signore è in lite con il suo popolo. Intenta causa contro Israele. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? Venerdì Santo. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Dammi una risposta. È perché ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto? Perché ti ho riscattato dalla casa di schiavitù e ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria? Popolo mio, ricorda le trame di Balak, re di Moab, e quello che gli rispose Balaam, figlio di Beor. Ricordati di quello che è avvenuto da Sittim a Galgala per riconoscere i benefici del Signore. Con che cosa mi presenterò allora al Signore? Come mi prostrerò al Dio Altissimo? Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi? Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa? Il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Oh, ma sei matto! Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che chiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio. Questa è già tutta la logica, no? Che c'è dentro le scritture ebraiche. Abbiamo già visto ampiamente l'anno scorso e gli anni scorsi, no? Questa è la giustizia che poi arriva a Gesù di Nazareth, cioè appunto, ecco, è uno dei tanti testi per cui è impossibile sostenere appunto che il Dio dell'Antico Testamento avrebbe potuto Jefte non praticare questo voto. Secondo la Torah, sì. Levitico 5, dal versetto 4 al 6, parla di sacrifici per espiare il peccato. Questo è il capitolo 5, all'inizio, parla dei sacrifici per espiare il peccato. Dice una serie di situazioni. Una è che quando uno, senza badarvi, parlando con leggerezza, avrà giurato, fatto una promessa solenne, con uno di quei giuramenti che gli uomini proferiscono alla leggera, di fare qualcosa di male o di bene, se lo saprà, ne sarà colpevole. Però, quando uno, dunque, si sarà reso colpevole, cioè non avrebbe dovuto farlo, quindi è colpevole, però uno si rende conto che, come si dice, in termini meno teologici, l'ha fatta fuori dal vaso, che cosa può fare? Quando uno dunque si sarà reso colpevole di una di queste cose, confesserà il peccato commesso, porterà al Signore come riparazione della sua colpa per il peccato una femmina del bestiame minuto, pecora o capra, come sacrificio espiatorio, e il sacerdote farà per lui il rito espiatorio per il suo peccato. Massimamente è riscattato il primogenito, in questo caso l'unico genito, l'unica genita di Jefte, che sappiamo qui che Jefte ha una figlia, perché prima non ci viene detto. avrebbe potuto fare come il sacrificio delle primizie di Esodo 13. No, Esodo 13 dice le primizie sono per il Signore, ma evidentemente il primogenito lo sostituisce con qualcos'altro. Tutte le primizie sono per il Signore, ma il primogenito lo sostituirai. Riscatterai ogni primo parto dell'asino, anche l'asino che è troppo prezioso per il lavoro, no? Riscatterai ogni primo parto dell'asino mediante un capo di bestiame minuto, riscatterai ogni primogenito dell'uomo tra i tuoi figli, cioè in un'altra maniera, e quando tuo figlio ti chiederà che cosa significa tutto ciò, tu gli risponderai: con braccio potente il Signore ci ha fatti uscire dall'Egitto, dalla condizione di servi. Cioè farai di nuovo una memoria del bene ricevuto, ma lo farai a tuo figlio che non hai sacrificato e che ti chiederà che cosa stai facendo, ti chiederà che cos'è questa offerta. Quindi Jefta avrebbe potuto, e i commentatori dicono è interessante che la figlia, quando esce e Jefte si, c'è una bellissima espressione ebraica tutta di vocali, e una lacerazione anche linguistica che viene espressa, e quando dice: vabbè, ho dato la mia parola al Signore, cioè ho parlato grande davanti al Signore, ho aperto grande la bocca davanti al Signore, non posso ritirarmi, e la figlia non gli chiede: ma di che cosa stai parlando? È come se lei sapesse, come se lei fosse al corrente. Allora perché esce? Sono domande che il testo ci autorizza a fare, poi rimangono... cioè forse la figlia conosce la Torah meglio di suo padre e pensava che evidentemente di fronte alla uscita di una figlia il padre avrebbe immaginato che c'era forse un altro modo di rendere onore al patto che aveva. Allora chiede non di essere non chiede al padre che ci ripensi, anche se chiede questi due mesi come dirgli: bene, sperimenta la mia assenza. E molto forte questa cosa, la figlia va a piangere non tanto la sua vita, ma la sua verginità, il che vuol dire anche le vite degli altri. Cioè anche le vite di quelli che da lei non nasceranno. Quindi la responsabilità di Jefta in questo caso non è attenuata, ma è più grande. Certo, questo pianto per lei, che poi tutte le ragazze fanno ogni anno, si ricorda la vittima, non il voto. La memoria celebra la vittima sacrificata, non la promessa del sacrificio. Ella non aveva conosciuto uomo, qualche cosa ci dice, e forse allora in questa verginità di Maria e nella espressione che lei dice all'angelo di non aver conosciuto uomo c'è una storia, no? Che ha poi bisogno di essere riletta in un'altra maniera, cioè una verginità che viene rimessa al servizio di una straordinaria fecondità, mentre Jefte si autocondanna, condanna la figlia e si autocondanna alla sterilità e alla solitudine. Jefte è l'uomo che drammaticamente si nega come padre per non perdere la faccia davanti alle promesse che ha fatto. Ricordate Marco 6, 17, 29, la promessa di Erode, della testa del Battista. è una roba così. Anche Erode parla grande davanti al Signore, davanti ai commensali. Del capitolo 12 vi renderete conto che la deriva è inarrestabile, perché quello che accade al capitolo 12 è una guerra civile. Quello che è avvenuto prima, che ci viene quasi detto per lateralmente sulla guerra contro il re di Ammon e gli Ammoniti, viene poi invece descritta di più nella guerra fra Galaad e Efraim. Allora è interessante che la tattica militare che Israele ha usato contro i Moabiti, di chiudere i passaggi del Giordano, adesso viene usata contro i propri fratelli. Ricordate forse la vicenda di Ehud, quello che uccide il re con il pugnale, poi dopo Efraim interviene e chiude i guadi in maniera tale che i Moabiti vengano fermati e uccisi, e così anche contro i Madianiti. Ma adesso la chiusura dei guadi avviene tra fratelli. E qual è la prova per distinguere chi è di un gruppo e chi è dell'altro gruppo? È una prova linguistica. Come dici spiga, o forse, dipende, alcuni dicono che piuttosto significhi torrente, comunque sibbolet o shibbolet. Allora, se sai pronunciare la sh, sei un galadita, se invece sei del dialetto efraimita e non ti viene la sh perché non ti appartiene come suono, dici sibbolet e vieni infilzato. Questa è la scena. E la storia finisce come è iniziata. Finisce con un conflitto tra fratelli in cui la vittima è colui che viene poi alla fine espulso, e nello stesso tempo diventa straniero dentro il suo popolo, straniero se stesso, straniero davanti a Dio. Perché la fraternità non vissuta poi confonde le identità. La fraternità non vissuta, non accolta, genera morte. Ecco, quindi da una guerra contro i nemici diventa una guerra fratricida. Il cammino del libro dei Giudici da questo punto di vista è veramente in un certo senso spietato, perché non lascia, sembrano lasciare margini. Ecco. Grazie, e ci vediamo per, se volete, alla messa. E se volete anche domani sera qui per l'inizio degli esercizi di Quaresima. Vabbè, certo, oggi c'è il pranzo condiviso dopo messa, quindi venite che ci divertiamo.